Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai principi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un padrone che piantò una vigna e la circondò con una siepe, vi scavò un frantoio, vi costruì una torre, poi la affidò a dei vignaioli e se ne andò. Quando fu il tempo dei frutti, mandò i suoi servi da quei vignaioli a ritirare il raccolto. Ma quei vignaioli presero i servi, e uno lo bastonarono, l'altro lo uccisero, l'altro lo lapidarono. Di nuovo mandò altri servi più numerosi dei primi, ma quelli si comportarono nello stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: avranno rispetto di mio figlio. Ma quei vignaioli, visto il figlio, lo dissero tra sé: costui è l'erede, venite, uccidiamo e avremo noi l'eredità. E preso lo cacciarono fuori della vigna e lo uccisero. Quando dunque verrà il padrone della vigna, che farà a quei vignaioli? Gli rispondono: farà morire miseramente quei malvagi e darà la vigna ad altri vignaioli che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture la pietra che i costruttori hanno scartata è diventata testata d'angolo? Dal Signore è stato fatto questo ed è mirabile agli occhi nostri. Perciò io vi dico, vi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che lo farà fruttificare. Parola del Signore. Tutta la parola oggi ruota intorno a questa immagine della vigna e credo che sia opportuno, anche se Isaia spiega molto bene che cos'è questa vigna, credo sia opportuno andare a guardare insieme proprio che cosa vuol dire questa immagine. Allora lo descrive Isaia dicendo: il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle, è Israele, lo dice anche il Salmo. Dio per piantare questa vigna ha espulso i popoli, quali? Quelli che stavano nella terra di Cana. L'ha divelta dall'Egitto, dice il Salmo 79, e l'ha trapiantata in questa terra, in questo luogo, cioè nella terra promessa. Questa vigna, i suoi tralci andavano dal mare Mediterraneo fino al fiume, cioè al Giordano. Occupava tutta questa estensione con la sua bellezza. La vigna, un'immagine molto interessante, amici, forse voi non ci avete pensato mai. La vigna è un arbusto che ha le radici molto profonde, segno che va a cercarsi l'acqua per il nutrimento degli acini e dei tralci, molto in profondità, tant'è che chi volesse sradicare una vigna non ci riuscirebbe, proprio perché è molto profonda. Chi la taglia se la vede ricrescere costantemente. Allora è un arbusto che non vale niente, se andate a guardare il legno della vite non ci si fa proprio niente, tuttavia ha la capacità di trovare l'acqua e di farla e di trasformarla in vino. L'insipienza della profondità della terra la fa diventare una cosa buona per gli uomini. Il vino, dice il Salmo, che allieta il cuore dell'uomo, ma sul vino potremmo dire tante cose, no? È un tipo di bevanda che ricorda tante cose, a noi soprattutto ricorda la preziosità del dono che Gesù Cristo fa di se stesso. Dunque un immaginario questo, forse lontano dal nostro, ma molto eloquente nel linguaggio di Israele, di questo popolo. Allora dice che aveva piantato scelte viti in questo diletto, cioè 12 tribù, le 12 tribù di Israele. Vi aveva costruito in mezzo una torre e scavato anche un tino. La torre e il tino sono la figura delle realtà che sono presenti al centro di questa vigna, cioè il Tempio e l'altare dei sacrifici. Il Tempio è come un tino dentro il qua, dal quale tutta la ricchezza della grazia di Dio promana per raggiungere tutti gli uomini, come dice anche il libro di Ezechiele, come un fiume che attraversa la storia e la rende feconda. E la torre rappresenta l'altare dei sacrifici, il luogo più alto dove tutti vanno ad offrire al Signore perché il Signore doni la sua grazia. Questa era la logica di Israele. Allora Isaia, che è un profeta, che conosce benissimo il progetto di Dio perché lo medita di giorno e di notte, come dice il Salmo 1, dice al suo popolo: voi state diventando sciapi, state diventando insipienti. Vi era stata data una grazia perché voi moltiplicaste i frutti che eravate chiamati a produrre. Questa grazia era espressa dalla presenza del sacrificio, dalla possibilità di fare sacrifici e soprattutto dalla possibilità di affondare le radici della conoscenza, della devozione dentro la grande sapienza di Dio che è rappresentata dalla Torah, dal suo insegnamento, cioè dalla Sacra Scrittura. Ma che cosa avete fatto? Invece di portare frutto, avete preso dei frutti acerbi, i vostri acini sono streminziti, non avete fatto quello che vi era stato chiesto di fare e ciò per cui eravate stati chiamati ad abitare questa identità che la terra ha promesso. Ora guardate che cosa dice, qua la riprendiamo subito, questo brano di Isaia. Dice: allora io demolirò il suo muro di cinta, verrà calpestata questa vigna. Il Salmo 79 dice: perché hai fatto sterminare questa vigna, il cinghiale selvatico distrugge tutti quanti i virgulti di questa vigna. Il cinghiale selvatico è il popolo straniero, è il popolo non credente che non viene da Israele, che combatte contro questo popolo eletto da Dio. Allora dice: io la renderò un deserto, non sarà né potata né vangata, vi cresceranno rovi e pruni, alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia. Sapete che vuol dire? Vi cresceranno rovi e pruni, cioè cresceranno solo angustie dentro questa vigna, perché se questo popolo ha conosciuto la Torah di Dio, il suo insegnamento, ma non si è lasciato coinvolgere, ha pensato che non serviva, che non era un granché, che comunque non era buono per lui, allora lo ha messo da parte. Ebbene, a posto della sapienza di Dio, sapete cosa entra? La stoltezza dell'uomo. Rovi e pruni. I rovi e pruni dicono le preoccupazioni, i ragionamenti contorti, le false logiche che non aiutano l'uomo a trovare la verità e non aiutano l'uomo soprattutto a orientarsi dentro la storia e a vivere in pace con il suo Dio, come era stato chiamato a fare. Allora dice: la vigna del Signore è la casa di Israele. Guardate come conclude: egli, Dio, si aspettava giustizia ed ecco spargimento di sangue, attendeva rettitudine e ecco grida di oppressi. Sapete che vuol dire questo? Si aspettava giustizia. Se io ti do un insegnamento buono per vivere, che cosa produce? Buone relazioni. Io so che vuoi da me, so anche cosa vuoi dal mio prossimo. Se io ottempero a quello che vuoi da me conoscendolo e il mio prossimo fa lo stesso, noi viviamo una buona relazione. Ma se anche il mio prossimo non lo facesse, conoscendo i tuoi pensieri e quello che hai riservato a me, io pregherò per il mio prossimo e lo aiuterò a salvarsi da questa morte nella quale si trova. E invece non ho ascoltato questo insegnamento, ho fatto a meno di questa sapienza, mi sono regolato con le mie logiche, con la sapienza stolta di questo mondo che conosciamo bene, e allora spargimento di sangue. Lo spargimento di sangue, sapete cosa indica? L'accusa al prossimo, la mormorazione, la calunnia, la divisione, la rottura della relazione. Lo spargimento di sangue a posto della riconciliazione. E poi attendeva rettitudine ed ecco grida di oppressi. Sapete cos'è la rettitudine? È la caratteristica che connota le persone che hanno capito cosa Dio vuole da loro. Camminano su un cammino retto, non si lamentano, sono felici anche quando accadono cose che non capiscono, che gli fanno del male, si domandano che cosa vuol dire Dio e entrano in questa sapienza e giungono fino all'obbedienza totale, e questo li salva, li fa camminare per una retta via. E invece grida di oppressi, volete sapere quali sono le grida degli oppressi? Sono le vostre le grida di oppressi. Sono le vostre quando accadono i fatti e non li capite, quando succedono cose che non vi piacciono e piangete, quando qualcuno vi fa del male vi lamentate, quando mormorate contro gli altri, quando vivete schiacciati da una storia fatta solo di malattie, di oppressione, di difficoltà, eccetera. Come una genia che non ha sapienza, come una generazione di ciechi che camminano a destra e a sinistra e cercano qualcosa a cui aggrapparsi, non conoscendo la luce che viene da Dio, cioè il suo insegnamento, questi uomini, questo popolo si perde. Allora adesso, capito questo, tutti questi significati, andiamo a vedere che cosa dice il Vangelo. Gesù racconta questa parabola a un popolo che conosceva Isaia, che sapeva queste cose. Dice: un padrone aveva una vigna, vi ha costruito una torre, vi ha posto un tiro, vi ha persino fatto una siepe. Bellissima questa immagine. Sapete cos'è la siepe? È proprio la Torah. La siepe è proprio la sapienza di Dio che mette al riparo l'uomo dal nemico, dai pericoli. È una sapienza che si può raggiungere. Io la conosco come un albero verso i corsi d'acqua, affondo le radici, mi nutro di questa sapienza, dunque attraverso la storia, felice e contento. E invece dice che questa affidò questa vigna dei vignaioli, stavolta i vignaioli non sono più gli ebrei, stavolta i vignaioli siamo noi che avevamo il compito di curare questa vigna, avevamo il compito innanzitutto di conoscerla, di praticarla, di parlarne in casa, di trasmetterla ai figli, di farla primeggiare come una torre rispetto a tutte le altre sapienze stolte di questo mondo. Avremmo dovuto essere felici di essere diversi dagli altri, avremmo dovuto essere contenti di aver ricevuto un'elezione quando questo mondo invece se ne va a destra e a sinistra senza orientamento. E invece ci siamo vergognati, abbiamo fatto metà e metà, abbiamo camminato su due strade, ci siamo fidati più delle cose fuori che di quelle che Dio ci aveva posto, anzi le abbiamo snobbate. I figli li abbiamo mandati al catechismo non sapendogli dire una parola su Dio. E per quanto riguarda le nostre cose, non ci siamo mai regolati se non attraverso un buon senso legato più o meno a quella idea che noi avevamo pensato e immaginato addirittura della fede. Allora, che cosa succede? Che questi vignaioli, quando il padrone manda i suoi servi a portare la grazia, a portare una parola di salvezza, questi vignaioli la rifiutano. Ma scusate, ma voi avete figli e nipoti battezzati, hanno la grazia di poter accogliere e comprendere ciò che viene da Dio, lo fanno? No, i tuoi amici sono stati anch'essi battezzati, hanno la grazia e la vocazione di accogliere i significati e la sapienza che viene da Dio, lo fanno? No. Allora la parola della profezia trova un rifiuto, trova un ostacolo. Ma mica un ostacolo di stupidità, un ostacolo di vuoto, un ostacolo di pensieri inutili, un ostacolo di ignoranza grassa e supina. Allora il Signore dice: bene, se è così, io gli darò qualcosa di diverso. Non gli darò una profezia, che questi qua dicono sempre che le profezie non le capiscono, la parola di Dio è difficile, come si fa ad attuarla, perché non vogliono neanche studiarla. Allora io gli mando una grazia fatta come loro, perché li incontri, li prenda per mano, li rialzi, gli faccia conoscere quello che io ho pensato per loro e finalmente li liberi. E questa grazia è arrivata e noi l'abbiamo conosciuta, come si chiama? Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ed è venuto a dirci qual era la via per tornare a casa. Bellissimo, tutti pronti, tutti eravamo là ad aspettare che arrivasse questo Messia a dirci come si faceva a tornare a casa. Ebbene, ce l'ha detto, non ci è piaciuto, sapete perché? Perché ci ha detto: la via per tornare a casa te la insegno io, è l'obbedienza. L'obbedienza, ma come l'obbedienza? Quella mi fa paura. Se obbedisco chissà che mi capiterà, se obbedisco qualcuno mi schiaccerà, se obbedisco non avrò più la libertà. Non vi abbiamo creduto, ancora schiavi del peccato originale, del modo di pensare del demonio. Abbiamo detto: non lo vogliamo. Allora che fanno questi vignaioli? Uccidono la grazia, la uccidono. Dicono: se noi leviamo di mezzo questa obbedienza, allora saremo liberi, la vigna è la nostra. E così abbiamo fatto, invece. abbiamo tolto di mezzo questa obbedienza. Tu mi dirai, ma quando ho tolto di mezzo questa obbedienza? Forse quando ho fatto quel peccato, quell'altro peccato? No, amici, non si tratta qua di fare grossi peccati. Togliere di mezzo questa obbedienza significa non ritenere il Cristo l'autore della salvezza. Tu dici, quando io non ho ritenuto il Cristo l'autore della salvezza? Tutte le volte che hai fatto del Cristo qualcosa che il Cristo non è. Quando ne hai fatto uno che ti accarezza per il verso del pelo, quando ne hai fatto uno che passa sopra tutte le cose e che alla fine lo cerchi quando ti pare, quando ne hai fatto uno che è impossibile incontrare, è impossibile conoscere, quando hai mantenuto atteggiamenti pagani e devozionismi inutili senza conoscere quello che costui aveva da dirti, quando hai detto sarebbe bello fare l'obbedienza, ma la posso fare a mio marito, la posso fare a mia moglie, la posso fare a quello o a quell'altro, non sia mai, allora io mi devo mettere da parte e costruirmi una logica che sia buona per me qui ed ora, allora l'hai uccisa. L'obbedienza a questa parola che ti veniva davanti, il Signore che veniva a cercarti, l'hai ucciso quando hai detto in chiesa capisco tutto, ma fuori non capisco più niente. Qua posso anche offrire tutte le cose che penso e che desidero, ma fuori mi regolerò secondo i miei gusti e secondo i miei desideri. Lì hai schiacciato la parola della profezia, hai schiacciato questa grazia e non hai permesso che questa grazia portasse frutto dentro la tua esistenza. Allora dice Gesù, ma allora avete capito che cosa farà il padrone di questa vigna? Tutti quanti noi che siamo giusti, lo sappiamo noi, ucciderà tutti e così si imparano e sono affari loro. E Gesù passa sopra questo giudizio e dice, ma non avete letto nella scrittura che la pietra che era stata scartata dai costruttori è diventata testata d'angolo? Ebbene io vi dico che questa pietra che è stata scartata dai costruttori falsi di questo mondo, perché sta scritto, se il Signore non costruisce la casa, invano faticano i costruttori, che siano politici, finanzieri, economisti o filosofi o qualche altra cosa, chi non costruisce su Gesù Cristo non può che fallire, perché Gesù Cristo, cioè la via dell'obbedienza a Dio, è l'unica via che apre i sentieri della sapienza. Allora dice, questa pietra che è stata scartata, che è diventata uno scandalo per gli stolti di questo mondo, quando vi intralciano, vi inciampano e giudicano anche la Chiesa, pure per causa nostra purtroppo. Allora questo regno, cioè questa chiave che apre i significati, sarà tolta a quelli che pensavano di averla e sarà data invece a un popolo di Zaccei, di prostitute, di Maddalene, di uomini e donne che convertono il loro cuore a Dio e riaprono la propria esistenza, perché Dio faccia piovere la pioggia salvifica, perché irrighi con la sua parola, i suoi insegnamenti e la sua grazia questa terra riarsa, arida ed arsa, che ha sede del Dio vivente, cioè questa generazione che muore avvizzita, cadendo su se stessa per generare una realtà nuova. Beate le orecchie degli uomini che ascoltando queste parole diranno a se stessi, forse parla per me, forse questa parola è rivolta a me, forse sono io il terreno sul quale questo seme deve produrre il 30, il 60 e il 100 per uno. Poveri, miseri, quegli orecchi che udendo queste parole dicono, ma non sarà per me neanche stavolta. Ho troppe preoccupazioni, ho troppi problemi, ho troppe cose da fare, ho troppe ricchezze, ho troppa povertà, ho troppa malattia, ho troppe cose, ho troppo questo, ho troppo quell'altro. Questa parola non mi raggiungerà mai. Per questo il regno non è niente. Chi mette mano all'arato e si volge indietro, amici, e guarda le proprie cose stolte dell'esistenza, non è adatto a ricevere questo regno. Possa lo Spirito di Dio dilatare il vostro cuore, invitarvi profondamente alla seguita di Gesù Cristo e mettervi nelle condizioni di costruire un tempo nuovo, una luce per gli uomini di questa generazione. Sia lodato Gesù Cristo.